I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo oggi la nostra puntata con una intervista esclusiva a Bernardo Petralia, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Siciliano, magistrato ordinario, prima dell'attuale incarico, era procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Entrato in magistratura nel 1980, per lui arriva subito una significativa esperienza alla Procura di Trapani, al fianco di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso dalla mafia nel 1983.
È stato anche giudice a Marsala, dove ha celebrato i primi processi su Cosa Nostra col nuovo rito, e nel 1996 diventa uno dei più giovani procuratori a Sciacca, nell'Agrigentino, dove si ferma per un decennio.
Nel 2006 poi diventa consigliere del CSM e 4 anni dopo rientra a Marsala ricoprendo il ruolo di sostituto procuratore, poi a Palermo come procuratore aggiunto e nel 2017 proprio Reggio Calabria. Nella sua carriera Petralia ha svolto anche il ruolo di docente per la polizia penitenziaria alla scuola di formazione e aggiornamento di San Pietro Clarenza e ha fatto parte del gruppo di lavoro sul riordine delle spese di intercettazione del Ministero della Giustizia.
E nella sua prima intervista da capo del DAP ha parlato di cultura di anticarcere, di superamento del sovraffollamento negli istituti, di attività culturali, il teatro su tutte, quale strumento per un corretto reinserimento e non ultimo ci ha parlato anche di carceri femminili. Petralia si è anche soffermato sull'idea e sul progetto di carcere che non abbia la connotazione strutturale e tassonomica attuale. Ascoltiamolo.
La formula cultura dell'anticarcere può prestarsi a interpretazioni che spaziano da una individuazione del carcere come forma da abolire, oppure il carcere come luogo da trasformare. Ecco, io sono esattamente su questo registro, su questa cifra interpretativa. E diciamo che i miei sforzi, che non sono sforzi pubblici, perché forse è la prima volta che ne parlo pubblicamente, ma il mio obiettivo, lusinghiero se vuole, ambizioso, anziché no, ma certamente reale, è quello di riuscire, anche a piccole dosi, ma riuscire a trasformare qualcosa, trasformare un carcere, potrei dire in modo forse troppo retorico e incomprensibile o facilmente comprensibile, in modo costituzionale, in senso costituzionale, rieducazione, inclusione, fare in modo che la vita carceraria sia una vita rieducativa e che possa restituire alla società un individuo sano, a contatto e al cospetto con una realtà che ci suggerisce anche sistemi diversi e la sperimentazione di metodologie di tipo creativo anche per cercare di realizzare questo obiettivo. Io penso che per anticarcere bisogna immaginare un carcere che trasformi l'individuo attraverso quello che in una sola parola, secondo me sinteticamente esaustiva, è cultura. La cultura serve per non andare in carcere. E questo, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Perché la cultura non deve servire allora anche per uscire bene dal carcere?
I più grandi studiosi di diritto penale ci hanno insegnato che il sistema deve essere impermeabile agli umori dell'opinione pubblica. Come riuscire a centrare questo obiettivo?
Io non so se questa affermazione sia corretta e sia da inseguire e da perseguire. Oggi il carcere è al centro di un dibattito, è al centro di un vortice umorale che vede nel carcere la possibilità di sperimentare forme culturali, forme di rieducazione e di inserimento e di inclusione del soggetto ristretto per il periodo in cui sarà libero. Ci sono coloro che vedono nel carcere una forma di esclusiva, doverosa, necessaria, di trattamento penale, cioè di restrizione della libertà. Ecco, io credo che su questo percepire gli umori, nel senso di orientare anche gli umori di una società che guarda al carcere con diffidenza e con scarsa conoscenza, sia quella di dimostrare che il carcere è un luogo cittadino, è un luogo come un ospedale, come altri, in cui calandosi nella realtà della detenzione bisogna cercare di dare soluzione alle problematiche fondamentali, che non sono quelle di liberare soltanto, ma di liberare bene il soggetto. cioè di restituirla dalla società e di evitare quello che in una parola tecnica, ma che ormai è tutto comprensibile, è evitare la recidiva.
Glielo chiedo un po' provocatoriamente, ma neanche troppo. E se cominciassimo a parlare di carcere senza però parlare di carcere?
Mi trovo perfettamente d'accordo. La trasformazione lessicale dei contesti trasforma anche i contenuti e la sostanza. Guardi, io ho un'esperienza di partecipazione non come cultore né come esperto, ma soltanto come osservatore di economia circolare. È uscito un libretto in questi giorni in cui si affronta il problema di un lessicario, di un lessico totalmente nuovo che serve a far capire diversi concetti che si danno per scontati in un clima ormai accettato di tipo economico, ma che nel nostro caso, a proposito del carcere, che so definire detenuti, definire celle, oggi non è meglio dire ristretti, forse qualcuno potrebbe parlare di diversamente liberi, ma forse questo è un po' eccessivo, ristretti senza accentuare alcune connotazioni tipiche di una restrizione di libertà, non si parla più di celle ma di camere di pernottamento, ecco questo serve ad ammorbidire, ma non soltanto ad ammorbidire retoricamente, ma ad avvicinare la società a qualcosa che la società ignora o che tiene a distanza e di cui diffida, che è il carcere. Tutti abbiamo paura del carcere, ma il carcere fa parte del mondo, è una parte, una quota del mondo, e ne dobbiamo prendere atto. Si figuri se non devo farlo io che ho questo difficile, complesso e devo dire anche però attraente compito della gestione delle carceri.
Solo un paio di anni fa il problema del sovraffollamento dava l'assoluta maglia nera al sistema detentivo italiano. Attraverso il nostro programma però abbiamo constatato che l'aria è diversa. Cosa è cambiato?
Parlare solo di sovraffollamento non ha senso. Sovraffollamento è un concetto di relazione, è un concetto che dipende da varianti complesse, la carenza e la funzionalità degli istituti, l'intensificazione degli arresti e delle misure cautelari, il momento storico che in certi casi e in certe fasi della vita del mondo e della vita dell'Italia accentua o diminuisce le restrizioni. Il sovraffollamento contiene delle varianti complesse. Una cosa possiamo dirla però, agli inizi del 2020 eravamo quasi a 61.000, oggi tocchiamo i 54.000, arrotondando ovviamente, e devo dire che questo non dipende soltanto dalla pandemia che c'è stata e quindi dalle difficoltà anche di operare dal punto di vista degli arresti, dei fermi, della polizia giudiziaria, della magistratura tutto, ma dipende anche da una politica che guarda al carcere come estrema ratio e che però non è abbastanza completata.
Secondo lei si può avere libertà interiore quando non si ha la libertà fisica?
Questa è una delle più belle domande che potrebbe pensarsi che io possa avere suggerito prima, ma così non è, perché ascolta. Io penso che la libertà sia un concetto, non sia una realtà tangibile, o per meglio dire è una realtà, ma è anche un concetto interno, un concetto interiore. Mi esprimo meglio, vedo di farmi capire meglio. La libertà del corpo viene sacrificata con la detenzione e su questo non c'è dubbio, non c'è libertà di movimento se non nelle mura carcerarie, ma c'è un'altra libertà che è la libertà dell'anima e su quella bisogna concentrare tutti gli sforzi perché possa essere la più espressiva e la più, mi scusi il bisticcio, libera possibile. E siccome il pensiero, il sentimento, l'idea, il sogno non hanno confini, non hanno spazi, non hanno tempo, ma non hanno neanche sbarre, non hanno neanche grate, sotto questo aspetto teatro, musica e cultura possono rappresentare gli incentivi della libertà dell'anima. Si immagini tutte le forze negative contenute all'interno dell'animo di un ristretto, il disagio, la sofferenza, il rimpianto, la rabbia, tutto questo va trasformato in modo propositivo attraverso per esempio il teatro. Noi abbiamo oltre 120 espressioni teatrali nel 2020 e di più ce ne saranno, io mi auguro, ma sono sicuro di quello che dico, nel 2021 e l'avvenire, perché il teatro è il modo attraverso cui in quel frammento di una, due ore di rappresentazione si conquista una libertà interiore incredibile.
Per lei, in sostanza, qual è l'alternativa alla cultura della pena?
La cultura della pena potrebbe identificarsi con la realtà del carcere. La cultura della vita invece è quella in cui ogni parte, ogni luogo della nostra esistenza deve essere un luogo di cultura, un luogo in cui approfondire, e anche il carcere. Adesso l'ho detto in maniera scomposta, ma voglio dire, la cultura della pena ormai bisogna trasformarla in una cultura della, non voglio dire della redenzione o del pensiero, sentimento, perché questi sono fattori intimi, a volte insondabili, talvolta anche sondabili, però al di là della cultura della pena ci vuole una cultura dell'inclusione, una cultura della cultura. Adesso da quello che ho detto si capisce che cosa intendo. Attraverso quello superiamo la pena.
Gli istituti non sono mai stati pensati per le donne, no? Anche dal punto di vista strutturale, se vogliamo, dal punto di vista proprio dell'architettura. Chi vive in carcere da donna vive una doppia detenzione, peggio ancora durante la pandemia, una tripla detenzione, perché è donna e in molti casi anche mamma. Ecco, un approccio diverso anche nei confronti, diciamo, della popolazione femminile carceraria è quanto mai opportuno. Qual è il nuovo modo di rapportarsi del sistema nei confronti di questo importante spaccato della nostra società?
Quello che lei dice è vero. La detenzione e gli istituti carcerari, penitenziari, rispondono all'esigenza rivolta, ad uno sguardo rivolto agli uomini più che alle donne. Però le donne ci sono, le donne sono una quota minore, ma le donne ci sono dentro le carceri. E questo significa che un'attività di rieducazione va fatta sia verso gli uomini che verso le donne, rispettando quella sensibilità, non voglio dire più accentuata, ma tipicamente femminile. Io penso che un'attività di rieducazione mirata nei confronti delle donne, e quando dico delle donne, posso anche spingermi a racchiudere la categoria delle donne in generale che lavorano nelle carceri, quindi anche le poliziotte penitenziarie, oltre che le donne ristrette dentro le carceri, e quindi un intervento di tipo rieducativo, di tipo illustrativo, di tipo culturale, parlare con questa gente, parlare dal punto di vista professionale e terapia importante. E questo stiamo facendo, tra l'altro, proprio di recente con un protocollo sottoscritto con Atena Donna, che è una fondazione e che si occupa proprio di questo, delle donne ristrette, anche delle donne ristrette e delle poliziotte che operano all'interno degli istituti penitenziari. Abbiamo già dei riscontri estremamente positivi su questo, e questo mi piace dirlo. Le donne sono anche madri, come lei dice, e le donne madri a volte vivono con i piccoli all'interno degli istituti. Questo stiamo cercando che non accada più, di operare in modo tale che chi ha necessità di partorire, oppure ci sono stati degli eventi poco commendevoli di recente, e ci impegniamo quotidianamente per evitare che ciò accada, ma anche per restituire alla dimensione di donna madre l'ambiente che le è consono, che non è certamente quello del carcere.
Ed era la testimonianza del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, che ha scelto il nostro programma per la sua prima intervista. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, e un passaggio dell'intervista, lo avete ascoltato, fa un esplicito riferimento al teatro in carcere.
E abbiamo voluto agganciare a questa indicazione di Petralia proprio l'ultima edizione di Destini Incrociati, la rassegna nazionale di teatro in carcere, conclusasi nei giorni scorsi a Roma.
L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto nazionale di teatro in carcere, con il contributo del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, ed è promossa in rete da 22 organismi aderenti al Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, avendo come soggetto capofila l'associazione Teatro Enigma.
Destini Incrociati si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma 3, con il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, nonché con l'Associazione Nazionale Critici di Teatro.
Oltre a una nutrita rassegna, si è parlato di buone prassi e iniziative legislative. Ascoltiamo ora Vito Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere e docente di teatro educativo inclusivo all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Ci sono stati spettacoli molto belli e molto apprezzati, che emozionalmente hanno toccato molto il pubblico. Ecco, io ho visto studenti universitari, ma anche studenti delle scuole superiori che sono stati coinvolti anche in percorsi di accompagnamento alla visione, che hanno addirittura voluto incontrare a volte le compagnie andando a cercarle nei camerini o aspettandole fuori dal teatro, diciamo, anche per complimentarsi ulteriormente. E questo è stato il caso per esempio della compagnia arrivata da Pesaro, compagnia unica arrivata sotto scorta anche a Roma, che ha presentato un lavoro ispirato ai racconti di Primo Levi, una performance breve ma davvero molto toccante, molto coinvolgente. I sopravvissuti, il titolo di quella performance.
Come riesce a spiegare questo successo, questo consenso che sta arrivando nei confronti di quella che fino a poco tempo fa poteva essere considerata un'esperienza spot o fatta solo in alcuni istituti? Invece vediamo che adesso anche attraverso la nostra trasmissione stiamo cogliendo un effetto domino. È solo per bravura di chi propone questo tipo di attività oppure c'è qualcos'altro?
C'è qualcos'altro, diciamo, no? Perché c'è questa azione fondamentale, direi io, del Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere, che giunge ai suoi primi 10 anni di vita, ecco, un coordinamento che è stato costituito da 12 esperienze nel 2011, eravamo ad Urbania, no? Per l'11° convegno internazionale della rivista Catarsi Teatri delle Diversità, e oggi conta su circa 50 esperienze di tipo professionale operanti in altrettanti istituti di 15 regioni italiane. Questo lavorio, incontro, riflessioni approfondite e voglia anche di andare oltre, cercando di costruire, di strutturare ulteriormente ed in modo positivo un percorso, sta stimolando le istituzioni che risposero già nel 2013 nella formulazione del protocollo d'intesa che andremo a rinnovare nella primavera prossima, il protocollo triennale per la promozione del teatro in carcere, ma poi anche tanti altri giovani che si sono avvicinati e che si sono proposti, ecco, agli istituti penitenziari. E purtroppo questo è un fenomeno che ancora è poco sostenuto, diciamo, no, dalle istituzioni pubbliche. Dovrebbe esserlo di più. Adesso iniziano anche a partire delle proposte legislative, ecco, di sostegno al fenomeno. Ne abbiamo parlato anche all'interno della rassegna dei Semincrociati e quindi abbiamo anche valutato come, ecco, sostenere queste iniziative legislative, ovviamente con un contributo qualificato che potrebbe migliorare anche le proposte in bozza. E ci siamo occupati anche di formazione, un altro aspetto determinante secondo me per lo sviluppo del fenomeno, e non solo formazione con e per le persone private della libertà personale, che è alla base ovviamente di questo lavoro, ma anche formazione per gli operatori che accompagnano queste esperienze e che sono parte integrante delle stesse. Io dico sempre che un'esperienza riesce fino in fondo quando c'è un lavoro complementare, ecco, tra gli operatori teatrali che intervengono e gli operatori educatori penitenziari che insieme a loro, a stretto gomito anche, valorizzano le esperienze e danno la possibilità anche di riflettere sulla loro evoluzione, un'evoluzione che io ripeto sempre è etica ed estetica allo stesso tempo, no? Il teatro in carcere ci restituisce la comunità, molti hanno affermato anche vedendo gli spettacoli all'interno delle carceri.
Perché un detenuto trova l'esperienza teatrale interessante, degna di attenzione secondo lei?
Devo dire che l'incontro con il teatro può anche generarsi casualmente, ecco, diciamo, no? Nel senso che magari tanti detenuti o detenute accolgono l'idea di partecipare ad un'esperienza che in qualche modo li distrae anche dalla monotonia del vivere quotidiano all'interno di un carcere. E gradualmente scoprono l'efficacia di questo strumento, di questa modalità espressiva, comunicativa, socializzante, di produzione di benessere anche all'interno del gruppo. Alcuni intravedono poi una prospettiva, che sia una prospettiva anche di vita personale e di investimento poi anche sulle relazioni, sulla famiglia, su tante figure che in qualche modo aiutano anche a costruire un ponte verso l'esterno, o che sia un investimento più di tipo professionale, e su questo si può approfondire un lavoro, no? Perché il teatro è anche uno strumento artigianale che può consentire anche di immaginare dei percorsi di formazione professionale. Ecco, qui parliamo di una vita valorizzata. diversa, di una vita che cambia, di una vita che si lascia dietro quell'emarginazione, quell'idea del carcere ghettizzante, quell'idea del carcere che purtroppo, ecco, come sappiamo, in Italia ancora produce molta recidiva. Il teatro in carcere, questo lo stiamo studiando anche attraverso le nostre iniziative di carattere scientifico all'interno del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, riduce la recidiva. Da dati empirici che oggi possediamo, possiamo dire che questa recidiva si riduce dal 70% circa, che è la media nazionale in Italia, al 6-7%, un dato straordinario, un dato che ci fa pensare ad un investimento certo su questo tipo di lavoro di esperienza umanistica innanzitutto.
E restiamo in ambito teatrale. Si intitola In Time, il documentario che la compagnia Petra ha girato per far conoscere il progetto che dal 2013 promuove nelle carceri di Potenza e Matera, lavorando sia con le sezioni maschili che con quelle femminili.
La molla che ha spinto la compagnia ad attivare un progetto in carcere è stata la domanda: cosa può accadere quando il teatro incontra la realtà degli istituti di pena? I Cellanti hanno rigirato la domanda ad Antonella Iallorenzi, attrice, formatrice e soprattutto direttrice artistica della compagnia Petra, che ci ha risposto così.
La cosa più sconvolgente, quasi rivoluzionaria, è la relazione che si innesca tra gli esseri umani. Quando si entra nello spazio scenico, l'essere umano attiva delle capacità che sono quelle creative e in quel momento si crea una relazione pura. Questo accade quando mettiamo in scena insieme detenuti, spettatori, agenti di polizia penitenziaria, personale dell'amministrazione, studenti delle scuole superiori di Potenza, attori, performer, grazie al teatro, insieme. Tutte queste etichette che vengono meno e c'è l'incontro che ci fa immaginare nuovi diversi da quelli che siamo.
Il documentario è stato appena proiettato nell'ambito della Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere, Destini Incrociati a Roma.
È stato molto interessante, lo è ogni anno. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, soprattutto perché abbiamo mostrato la parte del nostro documentario In Time, in cui c'è il laboratorio condotto da Simona Bertozzi con le studentesse del Coreutico di Potenza, nella sala di Roma 3. Oltre al pubblico del festival c'erano anche tantissimi studenti, quindi è stato un'ottima tappa, un'ottima opportunità per trasferire questa nostra pratica con altri studenti.
Il progetto in carcere della vostra compagnia si chiama Teatro Oltre i Limiti. In tutti questi anni di esperienza, quali e quanti limiti avete incontrato e avete dovuto superare?
Tantissimi. Su quel limite che giochiamo sempre, cerchiamo di trovare anche a volte in modo liquido delle soluzioni che possano far raggiungere gli obiettivi che sono sicuramente comuni, che è portare la pratica teatrale come pratica di trattamento in un luogo in cui questa pratica è davvero prorompente.
Nel corso della rassegna è stato illustrato anche il progetto Extramenia. In che cosa consiste?
Durante la pandemia abbiamo interrotto il progetto a marzo 2020 e lo abbiamo ripreso in autunno. Quando siamo rientrati c'è stato però chiaramente impedito di portare il pubblico esterno all'interno per assistere agli esiti dei nostri percorsi. Allora abbiamo cercato una soluzione creativa, anche quella, per cercare di non perdere il nostro pubblico. Abbiamo chiesto e ottenuto la possibilità di proiettare in diretta sulle mura esterne del carcere quello che accadeva in sala, i detenuti dentro, il pubblico fuori. Ed è proprio su questo luogo, che ha una potenzialità enorme, che abbiamo sognato, immaginato e progettato Extramenia, un progetto che, finanziato grazie al Creative Living Lab del Ministero della Cultura, potremo lavorare su questo progetto cercando di fare con degli architetti e con tutte le associazioni sia del territorio, del quartiere Betlemme di Potenza, ma anche delle associazioni che lavorano all'interno del carcere e che si occupano di altro, cercare di capire insieme a loro quali sono le funzioni che questo luogo può avere.
La vostra storia in carcere è iniziata con l'inaugurazione di uno spazio per l'attività teatrale che avete fisicamente costruito assieme ai detenuti. Quanto è stata importante questa prima esperienza di condivisione?
Molto, soprattutto perché si innestava all'interno di un percorso che la casa circondariale stava facendo in autunno autonomia perché aveva individuato in questo luogo, in un ex magazzino, la possibilità di trasformare questo luogo che era davvero diventato solo un magazzino, un luogo invece che avesse un potere anche polifunzionale rispetto agli utilizzi. L'idea è stata quella di costruire dei praticabili che possono diventare sia palco ma anche platea.
Come fa il teatro a diventare strumento di inclusione?
Lo è perché, come dicevo prima, la pratica teatrale connette gli esseri umani ad una esperienza che viene condivisa nel qui e ora.
È un dono particolare quello che stanno per ricevere le detenute della sezione femminile del carcere di Benevento. Venerdì 3 dicembre, all'interno della casa circondariale, potranno assistere dal vivo allo spettacolo Terra, abitare il corpo.
Si tratta di una coreografia arricchita da un concerto del gruppo campano di musica popolare delle Assurde, sotto la direzione artistica di Carmen Castiello, che in passato ha curato un laboratorio di danza con le ristrette, la quale ci spiega che lo spettacolo altro non è se non l'anticipazione di un nuovo progetto dedicato proprio alle detenute. Ascoltiamo Carmen Castiello.
Anticipa un po' il progetto che poi faremo successivamente con le detenute. Io ho preparato le ragazze a vedere questo spettacolo e qualcuna di loro leggerà i testi di queste coreografie che praticamente hanno le radici nelle nostre radici musicali e di movimento con le detenute, con le quali noi abbiamo voluto fare un dono di Natale e un inizio di rapporto attraverso i testi e attraverso quelle che sono un po' le nostre radici del movimento, una danza spontanea come quella della pizzica, della taranta, tutto quello che ci libera un po' dalle nostre fatiche quotidiane, un po' come accadeva una volta, e ci rende liberi, ci fa sentire liberi.
Questo speciale concerto e coreografia vede la partecipazione straordinaria del gruppo delle Assurde. Com'è nato questo singolare sodalizio tra danza e canto popolare?
È nato da un desiderio di ritornare sempre a quello che era la spontaneità del movimento, no? Senza avere troppi preamboli tecnici, ma cercare di fare in modo che il corpo si liberasse spontaneamente, come accadeva una volta quando non c'era la TV, quando si ballava davanti alle porte, si ballava nei campi. Quindi abbiamo recuperato quel pensiero attraverso sia dei momenti di felicità, ma anche attraverso dei lamenti di donna, attraverso le loro preghiere, anche la loro tristezza in fondo. È uno spettacolo al femminile che ci fa sentire molto vicine, ci fa sentire molto unite.
Iniziative come la vostra sono particolarmente importanti perché creano un ponte tra l'interno e l'esterno e avvicinano le persone al mondo del carcere, riuscendo magari, chissà, anche ad abbattere qualche pregiudizio. Come vive questa parte del suo lavoro?
Questa è la seconda volta che io ho un'esperienza al carcere di Benevento, che ha un direttore veramente molto bravo e anche un personale molto disponibile. L'intento è quello di avvicinare quanto più è possibile questo posto alla nostra città, perché io quando passo provo molta tristezza, sembra sempre dentro di me che è un posto abbandonato, mentre poi quando ho vissuto la prima esperienza ho trovato dei valori umani dimenticati. È come se là tutto quello che è piccolo, tutto quello che a noi sembra futile diventa grandissimo, ed è stata una lezione importante per me come donna e per le mie ballerine. Ci siamo tornate veramente con molta felicità, ecco.
Secondo la sua esperienza, l'attività artistica, in questo caso il linguaggio del corpo, sono canali di comunicazione utili per le persone ristrette?
Assolutamente, perché ci mettono tutte sullo stesso livello, sullo stesso piano. L'emozione condivisa, sentirsi donne, sentirsi di nuovo belle attraverso il movimento, recuperare il corpo, è qualcosa che non ha veramente senza limiti. È un'esperienza bellissima ed è molto terapeutica per loro. Secondo me più delle parole, perché quando il corpo è inebriato dalla musica e dal movimento, proprio un senso di libertà, anche in quelle mura si può provare una sensazione incredibile, no? Di vivere il bello, di risentirsi, di riappropriarsi di alcune parti del corpo che sono dimenticate quando poi non vengono utilizzate, che è l'anima, che sono le braccia, che sono le gambe. L'arte nella detenzione ha un valore immenso e credo che la danza abbia un valore ancora più alto.
E con la testimonianza di Carmen Castiello si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.